universitatem linguarum multarum, gentes invitate fidei concasti.
Proviamo a riallacciare il nostro discorso di questa sera a quanto abbiamo detto questa mattina. Ecco, abbiamo detto che Gesù è disceso a Cafarnao assieme alla sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. E i santi padri commentano così, dicono, Cafarnao si traduce dimora stupenda, dimora bellissima. Qual è la dimora dell'uomo e il mondo? Quindi Gesù che discende a Cafarnao è Gesù, il Verbo dell'Eterno Padre, che si incarna e che viene in questa realtà del nostro mondo umano. Quindi la discesa di Gesù, che è un evento storico, no? La discesa di Gesù a Cafarnao ha un significato spirituale e mistico, che è la discesa del Verbo in questo mondo. Pochi giorni Gesù rimane a Cafarnao, pochi anni Gesù è rimasto in questa terra, no? Che cosa fece quando compì, secondo la volontà del Padre, nell'ora da lui prestabilita, il mistero della nostra redenzione? Ascese in cielo. E con questo, con l'ascensione del Signore, si compie il mistero della nostra redenzione. C'è poi la missione dello Spirito Santo, ma tutto ciò è conseguente al mistero della Pasqua. Allora, colui che è disceso dal cielo è colui che è anche asceso al cielo. Vedete come i santi padri che leggono la scrittura, non solo attenendosi per così dire alla lettera, ma ricercando nella lettera il recondito significato spirituale e mistico, dicono Gesù viene a Cafarnao e poi ascende a Gerusalemme per indicare che egli è il Verbo dell'Eterno che discese sulla terra, ma non discese solo per stare con noi, sta con noi per redimerci e portarci dove? Assieme a lui nel regno del Padre suo. Ecco, ci sono alcuni testi che comprovano questa realtà che vi descrissi già nei termini della teologia orientale come un movimento katabatico e anabatico, ovvero un movimento di accondiscendere di Dio, di chinarsi di Dio verso l'uomo, e poi un movimento di ascendere del Dio incarnato, del Verbo incarnato, assieme agli uomini che gli appartengono, che formano cioè il corpo suo mistico, la Chiesa, e ascendono assieme a lui in cielo. Vedete, il corpo di Gesù è asceso al cielo, no? Gesù è in cielo, e Maria ebbe parte in questo unico privilegio di Cristo, no? Gesù è in cielo con il suo corpo, reale corpo, vedete? Quindi colui che è disceso dal cielo è asceso anche con il suo corpo. Il corpo di Gesù storico è preceduto. Che cosa seguirà? Il corpo suo mistico, cioè noi, i risorti alla fine dei tempi. Vedete, sorelle? Ecco allora che cosa significa questo duplice movimento che praticamente costituisce tutto il mistero della rivelazione di Dio in Cristo. Discesa del Verbo dell'Eterno Padre, generato eternamente dal Padre, generato nel tempo dalla Vergine Madre, discesa tramite l'incarnazione in questo mondo, ascesa assieme agli apostoli e ai discepoli in cielo dopo il compimento della storia del mondo attuale. Ecco, dice la lettera agli Efesini, San Paolo nel 4° capitolo, colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Vedete, colui che discese, cioè Gesù, il Verbo incarnato, è lui che è celeste. Vedete, noi siamo terreni, lui celeste è disceso sulla terra. E lui solo che è celeste può da questa terra risalire al cielo. Ecco il mistero dell'ascensione. I santi padri dicono, ecco il buon pastore che porta la pecorella sulle sue spalle. La pecorella è la nostra povera umanità, no? Che Gesù si porta sulle spalle della sua divinità dove? Dal Padre suo. Perché l'incarnazione, la redenzione è opera sì di Gesù, ma di Gesù mandato dal Padre. e tramite lui siamo riconciliati con il Padre, così che il mistero del Padre, il Padre con il quale siamo riconciliati, è il termine, il fine della nostra santificazione e della nostra futura gloria. E Gesù ci porta dal Padre suo, ci porta in cielo, come quando dice appunto della pecorella smarrita, no? Il buon pastore che lascia lì tutte le 99 pecore, no? Che non hanno bisogno, no? Le lascia lì e corre dietro a quella unica pecorella che però si è smarrita, che è lontana dall'ovile. Che cosa fa? Se la carica sulle spalle, è pieno di gioia, ritorna. No, poi chiama i suoi amici e dice: godete con me, perché questa pecorella che era smarrita io l'ho ritrovata. No. Così ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si pente, piuttosto che per i 99 giusti che non hanno bisogno di pentimento. I peccatori, quella unica pecorella smarrita, poi in fondo siamo tutti noi, capite? I cittadini del cielo sono gli angeli santi, no? Anche loro erano messi a una prova, ma diversa dalla nostra, no? Comunque, i cittadini già radunati in cielo sono gli angeli. I terreni, c'è la pecorella smarrita lontana dal cielo, siamo noi, tutti, senza esclusione alcuna. E il Signore è venuto per noi, per prendere su di sé la nostra umanità, persino la nostra umanità peccatrice, Lui che era e rimane senza peccato. Però ha fatto sì che l'ira del Padre si abbattesse su di Lui, come se Lui fosse peccato. C'è la scrittura: maledetto colui che pende da un legno. Vedete, Gesù si è fatto a pendere alla croce, così che, lasciandosi trattare da maledizione, ha tolto la maledizione e divenne per noi la benedizione. E questo è il mistero. Allora Gesù si incarica della nostra umanità, e persino umanità afflitta dal peccato, non nel senso, intendetemi bene, che lui abbia peccato, ma nel senso che si è reso solidale con l'uomo peccatore, e con la redenzione sostitutiva. Quella ira di Dio che doveva appunto abbattersi su di noi si è abbattuta su di lui, e solo così ha portato frutto. Anche se Dio ci avesse punito con castighi proprio eterni, da ciò non derivava nessuna espiazione. Solo quando l'ira di Dio si è abbattuta sul giusto, sull'unico giusto, l'uomo è stato redento. Ora Gesù ha portato la pecorella smarrita, lontana, sulle sue spalle, cioè la nostra umanità, redimendola dal peccato, l'ha portata al Padre. Vedete, questo è il significato del suo discendere sulla terra, no? Per poi ascendere a Gerusalemme, che si dice visione di pace, no? Beata visione della patria celeste. Ecco dunque qual è il significato. Giovanni stesso, San Giovanni, nel terzo capitolo, versetto 13, dice: nessuno è mai salito al cielo, o meglio, Gesù dice di se stesso, spiegando il mistero, nessuno è mai salito al cielo fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E se noi provassimo a salire in cielo, non ci riusciremmo in nessun modo, Solo colui che dal cielo è disceso, solo lui in cielo ci può portare, perché la sua potenza è una potenza infinita, potenza celeste, e solo il celeste può riportare i terreni al cielo. Ed allora, come il movimento che Gesù compie nei nostri riguardi è quello della discesa e dell'ascesa, entrambi i movimenti sono presenti. Perciò, appunto, vi dicevo, quando spesso si sente dire: ma il Verbo si è incarnato, quindi si è compromesso con il mondo, Perciò anche noi dobbiamo comprometterci con il mondo, e dobbiamo dimenticare tutto quello che una volta ci si diceva, e cioè che il buon religioso, la buona religiosa sono fuggiti dal mondo, Vero sorelle che si diceva così una volta, no? La fuga mundi, Questo oggi non avrebbe più nessun valore. Il buon religioso, la buona sarebbero effetti disastrosi, e comunque oggi talvolta si pensa a questo, bisogna che ci si apra al mondo. Ora, vedete, in questo c'è un equivoco notevolissimo. Paolo VI, quando parlava ai sacerdoti, spesso lo sottolineava questo fatto, diceva: un buon sacerdote si trova certo in mezzo alla umanità di oggi, con tutte le sue afflizioni, con tutte le sue necessità, con tutte le sue anche mancanze, i suoi vizi, tutto questo. Come un medico si deve trovare in mezzo agli ammalati. Il medico è pure solidale con gli ammalati, capite? E come? Il medico ama se è buono, capite? No? Ecco, vedete, il medico buono ama di tenero amore i suoi ammalati. combatte strenuamente la malattia, sia, è vero, sospinto dal, come dire, dall'interesse scientifico, no, per deperare la malattia, ma anche dall'amore dell'uomo. Medico buono, si intende, eh? Ecco, ce ne sono per fortuna ancora quelli che curano il malato proprio come una persona, eh? Allora, però il medico buono non è che dice al malato: hai una malattia contagiosa? Beh, allora per solidarietà me la prendo anch'io, è vero? Ecco, questo sarebbe assurdo, capite? Così similmente, un buon religioso, una buona religiosa, sanno tutto, hanno gli occhi aperti sul mondo, questo sì. Ed è proprio noi, sorelle care, che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo di Dio, non abbiamo bisogno di chiudere gli occhi dinanzi a nulla. Ed è noi dobbiamo serenamente vedere, contemplare tutto, persino il mysterium iniquitatis, senza che ci sconvolga, capite? Proprio perché vedete, abbiamo una gioia che è superiore a ogni tristezza che il mondo può recare, no? Perciò vedere tutto, ma non identificarsi con tutto, vedete care sorelle, il mondo ha bisogno sì di risposte, ma non di quelle risposte che il mondo si è già dato da sé. Altrimenti torna vero quello che diceva Dante, non era mestier partorire Maria, capite? Non c'era bisogno che la Vergine Santissima desse alla luce il figlio unigenito del Padre perché redimesse il mondo, no? Se il mondo fosse già in sé dotato di sufficienti risposte. Allora noi che siamo del Signore, fratelli, Gesù discese a Cafarnao assieme ai fratelli e discepoli, no? Ecco, noi che siamo fratelli e discepoli di Gesù, come dobbiamo atteggiarci dinanzi al mondo? Ebbene, essere nel mondo ma senza essere dal mondo. È lo stesso Vangelo che ce lo dice, preghiera sacerdotale di Gesù. Allora Gesù non chiede al Padre che ci prenda dal mondo, no, noi siamo, continuiamo a vivere nel mondo, a contatto con il mondo, come Gesù ha posto la sua santa dimora in un mondo tutt'altro che santo, però Gesù non si è profanato per nulla, è rimasto santo, capite? Così similmente i sacerdoti, i religiosi, religiose, dobbiamo sforzarci proprio di essere nel mondo senza essere dal mondo. La nostra, giustamente si dice, è una testimonianza profetica del regno dei cieli. Quello che abbiamo sentito ieri nel Vangelo, no? Che Gesù dice ai Sadducei che nel regno dei cieli non ci saranno più matrimoni, non ci sarà più procreazione. Vedete, la castità consacrata a Dio esprime proprio questo anticipo profetico della gioia, della bellezza, della purezza, dell'amore che c'è nel regno dei cieli. Davvero, come dicevano i santi padri, il religioso, il consacrato, la consacrata vivono una vita angelica in un corpo umano, in una condizione umana, ma una vita celeste, anticipandola per quanto è possibile per una creatura umana. Ecco, sorelle, vedete, è questo, c'è una testimonianza profetica del regno dei cieli. Allora, bisogna sempre sapere questo, che Gesù, quando si incarna, non perde però nulla della sua divinità. Dice anche la liturgia, c'è un'antifona che dice, è vero che ha assunto ciò che non era, ha assunto ciò che non era, cioè l'umanità. Gesù non era uomo, era Dio, no? Presso il Padre, ha assunto ciò che non era, cioè la nostra umanità, senza però cessare di essere ciò che era da sempre e ciò che sarà per tutta l'eternità. Quindi colui che è Dio, il Verbo consustanziale con il Padre, non viene mai meno, e però rivestendosi del nostro nulla umano assume un qualche cosa di estraneo a sé, lo assume ma senza perdere nulla di sé. Ecco, carsa, quell'annientamento di Cristo di cui parla San Paolo, vedete? Nel quale alcuni appunto si rifanno per dire che se Gesù si è incarnato la Chiesa deve mondanizzarsi, no? Ebbene, San Paolo quando dice che Gesù si è annientato, annichilato, svuotato, la kenosi, no? Nel secondo capitolo della lettera ai Filippesi, San Paolo non intende dire, come dicevano i monofisiti, che Gesù avrebbe perso la sua natura divina, no? Gesù rimase nella sua, è rimasto sempre nella sua natura divina, però ha assunto un qualche cosa che non solo non è Dio, ma che in paragone a Dio non è affatto. Ecco lo svuotamento. cioè, assumendo l'umanità, Gesù ha assunto il non essere, il nulla, perché la creatura è nulla dinanzi a lui. Capite? È in se stessa, e questa è la realtà difficile, no? Perché la creatura certamente esiste, è in se stessa, ma rispetto alla assolutezza di Dio, la creatura viene meno, tanto ambiguo, come un nulla, dinanzi a lui. Ecco allora, care sorelle, come bisogna interpretare questo duplice movimento. Gesù scende sulla terra perché colui che è disceso dal cielo possa ascendere al cielo, portandoci nella dimora del Padre suo, dimora celeste. Questa volta invece, nella purificazione del Tempio, Gesù ascende nella dimora sì del Padre suo, ma non ancora quella celeste, bensì la dimora terrena, il Tempio sul monte Sion, la dimora di la casa del Padre suo, come dice Gesù. Gesù ascende a Gerusalemme nel Tempio. E nel Tempio del Padre suo, quel Tempio, vedete, di Gerusalemme, rappresenta la religione degli uomini. Che cosa trovò Gesù nella nostra religione, nella religione ebraica in particolare del suo tempo? Ma quel pericolo della profanazione si ripropone continuamente. Gesù trovò, dice il versetto 14, trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e i cambiavalute seduti al banco. Trovò nel Tempio non gli adoratori del Padre suo, non delle anime tutte raccolte in preghiera, non vide solo sacrifici, non vide solo olocausti, vide anzitutto un grande commercio, vedete sorelle, un grande commercio, un commercio sacro per così dire, no? Ecco, effettivamente bisogna dare atto a questi sacerdoti dell'antica alleanza che cercavano di agevolare il lavoro un po' a tutti. Vedete, la gente che veniva dalle regioni lontane non poteva sempre portare le greggi con sé da offrire al Signore nel Tempio. Ora, che cosa facevano? Portavano con sé il denaro, poi comperavano nel Tempio gli animali da sacrificare e li facevano sacrificare sull'uomo. Era molto più comodo, vedete, anziché proprio partire non so da qualche regione distante, chilometri in chilometri da Gerusalemme, portandosi tutto un gregge di pecore, che sarebbe cosa difficile, no? O di buoi o di altri animali. Ebbene, semplicemente portavano del denaro, talvolta anche denaro di diversa provenienza, ecco perché c'erano anche i cambiavalute, no? E poi con quel denaro, che era più facile da portare, compravano gli animali sacrificari e poi consegnavano questi animali ai sacerdoti perché li sacrificassero davanti a loro, no? Ora, Gesù, persino questa, diremo noi, questa lecita agevolazione, vedete? Gesù la esclude completamente. Perché? Perché la casa del Padre suo, cioè la casa di Dio, è casa di preghiera. Vedete, sacrale sole, quindi ciò che è lecito di per sé, cioè diciamo così, ciò che è lecito nella maggior parte dei casi, non nella vita quotidiana vissuta, non è lecito dinanzi a Dio. A Dio è dovuto un onore particolare, esclusivo. Quando si sta dinanzi a Dio, bisogna che tutto cessi, persino le azioni legittime. Infatti non è che i preti dell'antica alleanza facessero un peccato vero e proprio. Era un commercio onesto, se volete, no? Quello dei buoi, delle pecore, dei cambiavalute, eccetera. E tutti guadagnavano onestamente, capite? Non c'era, perché la legge antica vietava severamente ogni sorta di prevaricazione, ogni sorta appunto di prestito a interesse che era considerato usura, eccetera. No, era un commercio proprio giusto e onesto. E però anche quel commercio onesto è cosa troppo umana dinanzi alla realtà di Dio. Vedete, care sorelle, la purificazione del Tempio appunto ci rivela quanto noi dobbiamo essere gelosi dell'onore del Padre nostro che è nei cieli, come Gesù. dinanzi a Dio bisogna che cessi ogni nostro agire umano, ogni nostro trafficare, persino tutto ciò che possiamo fare onestamente con il pensiero, con la intenzione migliore di questo mondo. Tutto deve cessare davanti. L'unico atteggiamento da assumere è quello dell'umile adorazione. Ecco, proviamo a dare un significato, diciamo così, spirituale appunto a questo traffico dei buoi, delle pecore e delle colombe nel tempio. San Tommaso, che ama appunto la esegesi patristica, vede in questi animali diversi addirittura i tre stati della Chiesa, pensate, e nelle colombe vede appunto le anime contemplative. Perché come dice il Salmo, dico, chi mi darà ali come di colomba per volare e trovare riposo? Un'anima contemplativa è così, come una colomba. Vedete, cioè, cerca il riposo, la quiete. Le pecore, dice San Tommaso, sempre ispirato alla esegesi patristica, dice, le pecore sono le anime dedite alla vita attiva, perché ascoltano la voce di Gesù, ma non solo la ascoltano, seguono il buon pastore, camminano, è vero, con il buon pastore, e quindi sono anime dedite alla vita. I buoi invece, questo San Tommaso qui accomoda un po', è vero, la esegesi patristica alle esigenze dell'ordine domenicano, no? Dice San Tommaso, i buoi invece, chissà, forse anche perché dicevano di lui che era il buon muto, no? Ecco, diceva, i buoi invece sono i predicatori, che vivono una vita mista, una vita, voi lo sapete bene come il cardinale Caetano parla della vita domenicana come di una vita mista, no? Cioè di una vita che è attiva ex abundantia contemplazione. Il bue ha il compito proprio di mugire, per così dire, no? Così dice San Tommaso, ecco, il predicatore deve prima contemplare la parola di Dio per poi comunicarla alla prossima. Quindi sarebbero i tre tipi di vita religiosa, i tre stati, lo stato contemplativo, lo stato attivo e lo stato, possiamo dire, domenicano. Cioè quello appunto della vita nella quale San Tommaso da buon domenicano vede la vita più perfetta, cioè appunto quella che scaturisce come azione apostolica ex abundantia contemplazione. E quindi dice San Tommaso che il traffico di buoi, pecore e colombe non è altro che il sovvertimento dell'ordine e della pace nella Santa Chiesa di Dio. E che il Tempio del Padre può essere misticamente interpretato come la Chiesa del Signore, qui dimora maestà. Allora trafficare con pecore, buoi, eccetera, significa mettere sotto sopra quell'ordine splendido che Dio ha voluto per la Chiesa, fondata dall'autorità divina del suo Figlio. Il San Tommaso vede in questo traffico illecito, no? Illecito riguardo alla maestà di Dio, magari lecito in sé, ma illecito rispetto alla maestà di Dio, vi vede anzitutto questo sovvertimento della Chiesa. Quando ognuno vuole fare ciò che non gli spetta, ciò a cui Dio non l'ha chiamato. Succede, sorelle, che ci sia talvolta in alcune epoche storiche, e temo che anche la nostra non sia del tutto avulsa da questo pericolo, succede in alcune epoche storiche che ci sono delle famiglie religiose che perdono la propria identità. Proprio oggi se ne sente fortunatamente parlare un po' meno, ma mi sono davvero sbalordito quando si sentiva dire sacerdoti, religiosi, religiose che hanno perso la loro identità. Oh, ma è grave questo, capite? Perché perdere la propria identità vuol dire perdere la consapevolezza di ciò che si è. Ora vedete, la prima consapevolezza che abbiamo è proprio quella della nostra appunto identità, di ciò che siamo. La prima sapienza è quella di conoscere noi stessi, sapere chi siamo e a che cosa siamo chiamati da Dio. E poi attenerci in umile ubbidienza a fare ciò a cui il Signore ci ha chiamato. Vedete, molto spesso ci sono famiglie religiose che magari anche amano il loro carisma, il carisma del fondatore, come autorevolmente ci esorta appunto il Concilio Vaticano II, che però poi in qualche modo, vedendo che ci sono altre famiglie religiose di più recente fondazione, di maggiore diffusione, in modo troppo frettoloso cercano di adeguarsi a quello che può essere un carisma altrui. Invece no, bisogna essere pazienti nella fedeltà. Verrà il momento buono, capite? Tanto è vero, voi sapete che Santa Teresa di Avila diceva che in una visione ha avuto la certezza che l'ordine domenicano ci sarà fino alla fine dei tempi. Allora coraggio, care sorelle, vedete, persino il cielo ci conferma, è vero che i figli di San Domenico e le figlie sue non saranno mai estinti del tutto, no? Ecco, allora coraggio, vedete, bisogna però avere questa umile fedeltà, fare ciò a cui il Signore stesso, non noi, vedete, Gesù lo dice chiaramente ai suoi discepoli, non voi avete scelto me, talvolta ci viene la tentazione di pensare, Signore, sai, sono stato bravo, ti ho scelto io, invece no, Gesù precisa subito, dice, non solo siete stati voi a aver scelto me, sono io che ho scelto. Se ci ha chiamati allora alla vita domenicana, se ci ha chiamati alla congregazione di Beata Imelda, con quella determinata spiritualità eucaristica così bella, avete caso? Bisogna custodire tutto questo come un tesoro geloso, geloso con quella gelosia di Dio di cui parleremo adesso parlando dello zelo di Gesù nell'atto di purificare il Tempio, no? Di gelosia santa. C'è la premura proprio di conservare intatto quel patrimonio che ci è stato dato. Ecco, sono le cari. Allora San Tommaso ravvisa anzitutto in questi traffici illeciti davanti alla santità del Tempio del Signore questo sovvertimento, il turbamento della pace ecclesiastica, il che avviene non solo tramite eresie e scismi, ma anche tramite questa, come dire, questa infedeltà dei chiamati alla propria vocazione, nella tendenza in qualche modo a ispirarsi ad altri modelli, eccetera, per poi non parlare, è vero, del completo deterioramento, e cosa anche relativamente comprensibile se una famiglia religiosa si ispira magari ad un'altra, non è sempre una cosa buona perché ciascuno ha la spiritualità propria, sebbene sia sempre vero che più si ama la propria spiritualità, più si apprezza anche quella degli altri. Ed è una cosa molto bella, è un po' come il vero patriottismo, a differenza dei vari campanilismi deteriori, no? Capite? Il vero patriottismo è quello che ama certo la propria patria, ma proprio per questo comprende anche l'amore di patria in cittadini di altri stati e di altre nazioni. Vedete, sa apprezzare il patrimonio culturale di ogni popolo, no? Così similmente nella Santa Chiesa, chi veramente ama e vive la propria spiritualità sa apprezzare anche quella altrui, senza però per questo in qualche modo, come dire, fare compromessi riguardo alla propria identità. Peggio ancora quando ci si ispira appunto non tanto a un'altra spiritualità che pure è stata suscitata dallo spirito del Dio vivente nella Santa Chiesa, ma quando ci si ispira a modelli mondani. Bisogna essere molto attenti in questo, cioè è giusto, indubbiamente giusto, anzi auspicabile, che i religiosi e le religiose al giorno di oggi nel loro apostolato si servano delle tecniche più aggiornate che ci sia, su questo non c'è dubbio, vedete? Ma la techne, come si suol dire, la tecnica, capite? È un qualche cosa di neutro, qualche cosa che si può adoperare nel bene e nel male. Spesso però succede che noi accogliamo, per così dire, i mezzi che il mondo ci offre, non in questo modo pulito, limpido, capite? Accogliendo solo i mezzi, ma talvolta accogliendo anche inquinamenti ideologici che ci vengono da questi strumenti, chiamiamoli così, che talvolta il mondo ci offre. Ecco, allora bisogna anzitutto amare la propria identità, perché non noi ce la siamo data, ma è il Signore che ci ha chiamati adesso. Poi più individualmente si può pensare a quel traffico dei vari animali, a quel cambio di denaro, eccetera, tutto quel commercio, no? Si può pensare a questo anche in chiave individuale, cioè la dimora di Dio è sì la Santa Chiesa, parlando di tutto il popolo cristiano, ma la dimora di Dio è anche ciascuno di noi. E Gesù poi parlerà del tempio del suo corpo. Darà ai giudei proprio questo segno, cioè la sua risurrezione, la ricostruzione del tempio del suo corpo. Allora noi tutti, sorelle care, la nostra anima in particolare è dimora di Dio. Allora quel traffico, quel commercio, eccetera, sono tutte le inquietudini, tutto ciò che turba la nostra pace interiore. invece dinanzi a Dio occorre anzitutto essere in pace. Non è cosa facile, è la pace, capite? Perché noi fragili come siamo anche apprensivi, quindi con molta, molta facilità pensiamo a tante cose, siamo proprio come Marta, la quale dice Gesù, è vero, Marta, Marta, tante sono le cose delle quali tu ti preoccupi, no? Vedete? Noi siamo affaccendati in tante, tante vicende. Invece una cosa sola è necessaria, l'adorazione in spirito e mente. E quindi la pace dinanzi a Dio. Questa pace dell'anima significa soprattutto la povertà dell'anima. La povertà dell'anima. Togliere di mezzo tutto quel commercio, quel traffico interiore. Essere poveri davanti a Dio con la vera povertà spirituale. Beatitudine evangelica. La prima fondamentale beatitudine. Beati i poveri in spirito. Beatitudine fraintesa, perché c'è chi dice beati i poveri in spirito, quasi non oso dare una simile interpretazione, ma però dico coloro che sono sprovvisti delle facoltà mentali, eccetera, no? Gesù non può dire questo. Beati i poveri in spirito, coloro che sono poveri sic et simpliciter, neanche questo. Certo, la povertà materiale, noi altri religiosi facciamo quel voto proprio perché siamo aiutati nella vita spirituale dalla povertà esteriore, ma non è quella la povertà nello spirito. Vedete? La povertà spirituale significa dimenticare tutto, persino noi stessi davanti a Dio. I venditori di quegli animali nel tempio potrebbero benissimo dire a Gesù: Signore, perché te la prendi con noi? Noi non facciamo altro che aiutare lo stesso servizio liturgico del tempio. Aiutiamo quella povera gente che viene da lontano e si trova agevolata se può acquistare gli animali sacrificali sul luogo. Tutto questo è vero. Solo che la casa del Padre nostro celeste è una casa di orazione. Domus orationis. Ecco, sorelle care, vede? E quando si prega bisogna davvero cercare, almeno con sincero, leale sforzo, bisogna cercare di dimenticare tutto, ripeto, persino noi stessi, perché l'ultima realtà più tenace che ci insidia, capite, che insidia la nostra pace con Dio, siamo sempre ancora noi stessi. E solo chi rinuncia del tutto a se stesso è in pace. Com'è difficile quella rinuncia, è pressoché impossibile, ma almeno come tendenza bisogna appunto cercare di avvicinarci a questo stato di completa povertà interiore. Quello dunque che conta, care sorelle, non è ciò che noi trafichiamo dentro all'anima nostra, nemmeno i nostri stati mentali, nemmeno le nostre preoccupazioni, anche sante e buone, nemmeno i nostri pensieri, i nostri affetti, tutto questo non conta. Ciò che conta è che noi stiamo lì dinanzi a Dio, l'obiettività di Dio, oserei, il Dio che c'è indipendentemente da noi, è proprio per questo, per noi, ma non c'è solo per noi, capite? Bisogna quindi riconoscere la realtà di Dio al di sopra di noi, indipendentemente da noi. Cosa interessante, c'è uno scrittore inglese, un po' lui viene dalla chiesa anglicana, uno scrittore umoristico che scrisse una opera, un piccolo opuscolo intitolato Le lettere di Berlick, che è impostato così, cioè forse alcuni lo conoscono, no? È impostato così, cioè un diavolo superiore, scrive a un diavoletto ancora novizio, per così dire, no? nel tentare le anime, gli sfida dei consigli per lettere, gli scrive delle lettere, no? E chiama quel poveretto che il diavoletto deve tentare, lo chiama il paziente, no? Ora questo Berlicche dà questo consiglio al suo discepolo, per così dire, dice: tu devi essere sempre attento che il tuo paziente, cioè il poveretto che deve tentare, no? Che non pensi mai a Dio, ma che quando prega pensi sempre a se stesso, al suo stato interiore. Vedete, care sorelle, è una tentazione tremenda, Ed è molto facile che uno si metta lì davanti al Signore e dice: a che punto sono adesso? Sono nello stato, non so, di qualche purificazione mistica, o sono già progredito in questo stato, la orazione infusa o non ancora infusa, capite? Tutte cose giuste, per carità, la teologia mistica è una vera e propria scienza, però gli stessi mistici, Santa Teresa per prima, loro dice che è meglio non indagare troppo su questo. È meglio non indagare, e neanche nel senso meno mistico, diciamo, ma non preoccuparci tanto di noi. Siamo tristi, siamo lieti, è lo stesso, solo Dio importa, capite, care sorelle? Solo Dio conta, questo importa. Ecco, allora, quando noi diciamo questo a noi stessi, la nostra gioia, tristezza e tutto questo non ha importanza, Dio solo basta, a questo punto una grande pace si fa strada nella nostra anima. E non c'è più quel traffico nel tempio, no? Che ne turbava appunto la pace. Bene. Orbene, sorelle, vedete, un'altra realtà interessantissima e bellissima è l'ira del Salvatore. Questo è impressionante. Come Gesù proprio dice San Tommaso, che era proprio un miracolo, perché davvero non era facile, voi dovete pensare, Gesù solo contro tutta quella folla, è vero che dovevano essere moltissimi, i venditori, i mercanti, cambiavalute, eccetera. Gesù solo, con una sferza fatta di cordicelle, caccia via tutti. Ah, doveva apparire in quel momento tramite lui la maestà del Padre, l'epifania del Padre, no? Proprio nella, questa volta del Padre adirato, no? Ecco, vedete? Ora, è cosa interessantissima, vedete, anche in questo Gesù ci insegna la bontà della creazione, cioè che tutte le realtà create dal Padre suo sono fondamentalmente buone, persino le passioni della nostra anima. Vedete, persino le passioni della nostra anima, così pure la passione dell'ira. La passione dell'ira può essere santamente adoperata. E Gesù la adopera in questo contesto. In che modo? Certo, in modo moderato, cioè proporzionato all'offesa. È molto importante, vedete, che ci sia quel vim vi repellere, come dicono i teologi moralisti, cioè che la difesa sia proporzionata all'offesa. Quindi vedete come il Salvatore ci insegna che è lecito adirarci, perché è una disposizione naturale, ma è lecito solo se la nostra ragione domina la nostra irascibilità. Non deve essere la ragione a mettersi a servizio dell'ira, ma al contrario, l'ira a ubbidire ai movimenti onesti, spirituali, della nostra ragione e della nostra volontà. Quindi questo va precisato. Però nel contempo l'ira di Gesù si comprende, è un'ira santa. Vedete, Gesù, e cosa interessantissima, è sempre mite e umile, anche là dove potrebbe difendersi. Pensate, quando lo trascinano al supplizio, Gesù poteva ricorrere alla difesa, no? Quella che si dice legittima difesa. Ora il Signore stesso ci insegna nel Vangelo che, come consiglio, no? È molto meglio, è molto più perfetto porgere a chi ci colpisce su una guancia anziché restituirgli, è vero, questa cortesia, no? Ebbene, è meglio addirittura porgere l'altra guancia, cioè esporre noi stessi ad altre offese. Quindi desistere dalla difesa di noi stessi. Cosa interessantissima. E questa è la misericordia, la giustizia perfetta. La giustizia è sempre una equità, una uguaglianza. Uno mi dà uno schiaffo e io non posso dargliene due, questo no, ma uno glielo do anch'io, capite? Così siamo uno a uno, come si dice, è vero, nello sport, no? E come, sorelle? Allora, capite, questa è la giustizia, ma non è la giustizia perfetta, è la giustizia dei scribi e dei farisei. La giustizia perfetta per entrare nel regno dei cieli è quella della misericordia. Misericordia che rinuncia al proprio diritto. Pensate al Salvatore che ha vissuto perfettamente quel consiglio stesso che ci ha dato, porgere l'altra guancia nel momento della passione, come un agnello mite che non apre bocca, no? Come dice il profeta Isaia. Bene, allora vedete, Gesù, e questo penso che sia talmente eroico che nessuno di noi riesce a viverlo fino in fondo, capite? Però sarebbe bene se ci sforzassimo appunto di farlo, no? Comunque è eroico dal punto di vista spirituale, è eroico rinunciare del tutto alla propria difesa. non difenderci. Anzi, esporre noi stessi a qualsiasi offesa. Però notate bene, in questa circostanza Gesù si adira e si difende. Perché allora Gesù, nel momento in cui è stato trascinato alla passione, non si difendeva, mentre in questo momento, quando vede i venditori nel Tempio, si adira in questo modo e diventa veramente violento, una violenza moderata, si capisce, care sorelle, ma violento, proporzionatamente all'offesa. Perché? Perché in questa circostanza subentra lo zelo della giustizia. La giustizia. La giustizia nei riguardi di chi? Non nei riguardi di Gesù stesso. Gesù non difende se stesso, ma nei riguardi del Padre suo che è nei cieli. Gesù si fa difensore, strenuo, adirato persino, violento, onestamente, virtuosamente adirato e violento, del Padre suo che è nei cieli. Ecco, solo questo è molto importante, vedete, cioè saper dissociare in tutto ciò che noi facciamo, in tutti i nostri atteggiamenti, anche nell'anima nostra, nel nostro spirito, saper dissociare queste due realtà, cioè noi e la nostra persona, che se siamo eroici permettiamo anche che sia schiaffeggiata e offesa, talvolta non si può, perché talvolta è bene anche in qualche modo dire all'offendente che desista anche per il suo bene morale, capite, no? Quindi è una vicenda molto complicata. Comunque, diciamo così, tendenzialmente è bene lasciarci, capite, schiaffeggiare, offendere, eccetera, no? Questo per quanto concerne la nostra persona. Ma quando si tratta di Dio, sorelle care, e delle cose che riguardano Dio, guai, sorelle, guai a essere remissivi in questo. In questo bisogna essere strenui, persino apparire duri agli occhi del mondo. Ed è anche con queste lusinghe che il mondo cerca di raggirarsi. E c'è una certa tendenza, per la verità, tra molti cristiani a essere un po' desistenti dalla austerità della loro religione. Si trovano degli accomodamenti, capite? Un po' è quello che è successo anche durante il viaggio del Santo Padre, ma il Santo Padre ovviamente è la roccia, capite, è Pietro, no? Quindi non si è lasciato nemmeno scalfire da questa tentazione. E da tentazioni di dire, ma ci sono tante difficoltà, perché non cambiare qualche punto di morale? Non è possibile. Nonostante tutte le difficoltà che sono nate in questi ultimi tempi, tutte le malattie, tutto quello che voi vedete, la morale non può cambiare nei suoi contenuti, è sempre quella. E quindi il Santo Padre, pensate come imita in questo proprio l'atteggiamento di Gesù, no? È di esempio a tutti noi, proprio la roccia che è Pietro, no? Vede? È di esempio a tutti noi. Cioè, per quanto concerne la sua persona, si umilia. Per quanto concerne la sua persona. Per quanto concerne la religione cattolica, che è fondata da Gesù per il bene e per la salvezza delle anime, nemmeno un iota può essere tolto. E che sorelle, che ne dicano tutti i 163 più altri 63 teologi e via dicendo, capite? Nemmeno un iota, anche se così ci rendessimo gradevoli al mondo, no? Non licet nobis, non ci è lecito, vede, non expedit, non è possibile, non è lecito per noi fare compromessi in una materia che riguarda Dio e le anime immortali riscattate dal sangue preziosissimo del Signore. Ecco, quindi la purificazione del Tempio, sorelle care, ebbene, ricordatevi sempre di questo nel contesto della difesa della religione. Bisogna essere sempre pronti a lasciare anche offendere noi stessi, ma mai la santità della nostra religione, perché la religione non dipende da noi. Ed in questo bisogna combattere molto questo spirito di soggettivismo orgoglioso che c'è al giorno di oggi, che fa cioè consistere la religione non in una rivelazione obiettiva, ma in una esperienza personale e soggettiva. Se uno fa così, cioè se uno riduce il Dio in sé al Dio per me, a questo punto l'uomo si è sostituito a Dio in modo sottilissimo, impercettibile, ma il cambiamento è già avvenuto. Ora, per quel che riguarda noi, dobbiamo essere umilissimi, si capisce, ma guai a essere umili rispetto a Dio, capite? Chi non può essere umile è proprio Dio, non sarebbe virtuoso, tra virgolette, in Dio essere umile, perché non corrisponderebbe alla verità, capite care sorelle? Ed Gesù poteva essere umile, e questo è un grande mistero, ed Dio voleva sperimentare la perfezione dell'umiltà e dell'ubbidienza nell'incarnazione, ma è solo così, nella carne umana, che in Dio ha potuto sperimentare questo. Dio come Dio sarebbe in contraddizione con se stesso se fosse umile, capite? Quanto più noi, care sorelle, dobbiamo essere umili noi davanti a Dio, ma pieni di gioia, oserei quasi dire di un santo trionfalismo dinanzi a Dio, vedete care sorelle, no? Perché in questi trionfalismi sempre bisogna ben distinguere ciò che riguarda noi e ciò che riguarda il Signore. Se celebriamo i nostri trionfi, allora è bene toglierli di mezzo, capito? Se invece celebriamo la maestà e la gloria del Signore, allora nessun trionfalismo è sufficiente per darle la più valida idea. Bene, un'ultima cosa, vedo che ho fatto già tardi, comunque solo per ultimo, vedete, Gesù stesso applica il Tempio, la dimora del Padre suo, connette questo tema del Tempio, dimora di Dio, con il nostro corpo, anzi il suo corpo, dimora di Dio, tabernacolo di Dio in mezzo agli uomini, santuario di Dio. Ed gli ebrei dicono: con quale autorità tu fai questo? Perché era un segno profetico, dice il profeta Zaccaria che in quei tempi, cioè negli ultimi tempi, nel Tempio del Signore non ci sarà nessun cananeo. Cananeo, interessante, era quella popolazione, voi sapete, prima degli israeliti, no? Che abitava la Terra Santa. Ora, cananeo deriva da una parola, dovevano essere degli abili commercianti cananei, no? Perché deriva da una radice semitica che significa acquistare, comprare. Quindi quella parola cananeo, non ci sarà nessun cananeo, può significare sia che non ci sarà nessun popolo pagano che profanasse il Tempio, ma anche che non ci sarà nessun mercante, nessun commerciante, eh? Gesù quindi diede compimento a questa profezia. Allora gli ebrei dicono: con quale autorità tu fai questo? E Gesù dice: ebbene, non vi do nessun segno, però una cosa vi dico, distruggete pure questo tempio e io in 3 giorni lo ricostruirò. Egli però parlava del tempio del suo corpo. Allora, molto bello vedere questo zelo di Gesù per la casa del Padre, un zelo santo, vedete, che si estende